Questa breve meditazione abbraccia sia il Vangelo di questa prossima domenica, sia i Vangeli della Vigilia e della Solennità di San Giovanni Battista. Il Vangelo della dodicesima domenica del tempo ordinario è in Marco, capitolo 4, versetti da 35 a 41. Di cui ascoltiamo il primo versetto. Venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Questa parola di Gesù, passiamo all'altra riva, esprime innanzitutto l'indicazione di un percorso. In questo caso, essendo lui e i discepoli in Galilea, si tratta di attraversare il lago di Tiberiade per approdare sull'altra sponda. Nello stesso tempo, può avere un senso che va ben oltre quello di una distanza geografica da colmare. È infatti il cammino stesso di Gesù, quello di passare all'altra riva. Ed egli compie un passaggio dentro la storia umana che conduce all'altra riva, alla vera meta a cui siamo chiamati. Questo passaggio da una riva all'altra comporta l'attraversamento di quel mare che presenta spesso tanti rischi di percorso. E in questa distesa di acque spesso agitate riconosciamo molto della nostra storia, sia personale che semplicemente umana. Passare da una riva all'altra è l'immagine di ogni vita, dal suo inizio al suo compimento, ma è anche l'esperienza di un attraversamento e di un approdo che richiede poi un ritorno, che non è un tornare indietro a come si era prima, ma portando con sé un'esperienza che ha arricchito di senso nuovo la nostra vita. Ecco alcuni altri versetti. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Durante questa attraversata, mentre si scatena la tempesta al punto che, per la violenza delle onde, la barca si riempie d'acqua, Gesù dormiva. Questo suo sonno, sdraiato sul cuscino a poppa, è davvero singolare. È lecito dunque chiedersi come è possibile che egli non fosse consapevole della violenza della tempesta che li circondava, riversando le onde nella barca. Nessuna stanchezza potrebbe spiegare questo sonno, che non è un semplice fenomeno fisico, ma ci pone di fronte a quell'interrogativo che attraversa tutta la scrittura e che risuona ancora oggi in tante situazioni umane. Ed è questo. Dov'è Dio mentre siamo in pericolo e soffriamo? Possibile che non gli interessi tutto ciò che accade in noi attorno a noi? Quel sonno di Gesù nella barca può essere compreso come un disinteresse, e così hanno fatto i discepoli quando gli dicono: non ti importa che siamo perduti? Perché in quel momento di angoscia i discepoli non si rendono conto che essi sono a rischio insieme con Gesù, che è anche egli a rischio con loro e come loro. Sono nella stessa barca. Ed è questo suo modo di essere presente che sfugge loro, come sfugge a noi, perché si sentono abbandonati per il fatto che egli non interviene. Il sonno di Gesù, come il sonno apparente di Dio nella nostra storia, non è un'assenza, ma piuttosto il suo modo di contenere e assumere la tempesta per neutralizzarla. E questo a noi sfugge perché non lo vediamo. Ecco alcuni versetti finali. Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Gesù risponde alla loro angoscia perché sa che essi hanno bisogno di vedere con i loro occhi che la violenza della tempesta è svuotata da quella parola: «Taci, calmati!» E subito Gesù pone loro la domanda che ci riguarda tutti e a cui essi non riescono a rispondere: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Infatti, di quale fede parla Gesù? Proprio di quella fiducia che il suo sonno non è un'assenza, ma è il modo in cui egli compie l'opera che il Padre gli ha affidato. Ed è questa: stare nel cuore della tempesta, assumendo in se stesso quella violenza che noi non siamo in grado di respingere e a cui solo Dio può togliere ogni potere. E questo, nonostante il fragore della tempesta che continua a scatenarsi intorno a noi, ma che non può sconfiggere l'opera della salvezza e il suo compiersi proprio nell'apparente nascondimento di Dio. Ed ecco ora alcuni versetti del Vangelo della vigilia della solennità di San Giovanni Battista. Siamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetti da 5 a 17, leggiamo gli ultimi versetti. Sono le parole dell'angelo a Zaccaria. «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto». Abbiamo appena ascoltato la parola, appunto, che l'angelo rivolse a Zaccaria nel Tempio di Gerusalemme per annunciargli la nascita del figlio. Sappiamo che sia lui che la moglie Elisabetta avevano ormai perso la speranza di generare figli, vista la loro età avanzata. Vi sono tre annunciazioni nei Vangeli. Quella che ci è più familiare è l'annuncio a Maria, poi vi è quello a Giuseppe, ma spesso dimentichiamo questo annuncio a Zaccaria, che è invece molto importante. Non solo per il fatto che appare irrealizzabile, come fu quello che Dio fece ad Abramo e Sara, anziani e sterili, ma soprattutto perché riguarda una figura come quella di Giovanni, che rappresenta una sintesi di tutte le profezie bibliche e un passaggio evidente tra la profezia in quanto promessa e il suo compimento in Gesù. Nelle parole dell'angelo che abbiamo appena ascoltato viene presentata l'identità e la missione di Giovanni. Per comprendere meglio questo passaggio che si compie attraverso di lui tra la tradizione profetica e il suo compimento, ci è utile ricordare che secondo la fede ebraica il profeta Elia è il messaggero del Messia che Israele attende. La figura di Elia compare ovunque in tutta la tradizione ebraica. E l'angelo rivela a Zaccaria che il figlio promesso riceverà proprio l'eredità spirituale e il carisma di Elia, chiamato a risvegliare il popolo dal suo torpore e dalla sua indifferenza. E ora il Vangelo del giorno della solennità, che è tratto sempre da Luca. Leggiamo l'ultimo versetto dal primo capitolo di Luca. Questo disse ancora: dice ancora il Vangelo di Luca riguardo al bambino che è appena nato. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. E Giovanni, proprio secondo la tradizione giudeo-cristiana, quindi della prima comunità cristiana nel primo e secondo secolo, Giovanni rimase orfano dopo l'uccisione di suo padre Zaccaria e sua madre si nascose con lui nel deserto per fuggire a quella persecuzione di Erode che corrisponde per noi alla strage degli innocenti. Giovanni uscì poi dal suo nascondimento nel deserto di Giuda, molto probabilmente fra gli Esseni di Qumran, quando comprese chi fosse quel suo parente Gesù di Nazaret e che egli era chiamato ad annunciare in lui il Messia, come è poi accaduto sulla riva del Giordano, come sappiamo. Tutto questo ci aiuta a comprendere che la vocazione di Giovanni non è finita. Infatti, da lui i discepoli hanno riconosciuto in Gesù il Salvatore atteso. E di questa consapevolezza dei discepoli noi siamo eredi, in virtù proprio del nostro battesimo. Perché il Signore si manifesta per noi come si è manifestato a Giovanni, come un viandante di passaggio. E ogni cristiano è chiamato a riconoscere la sua presenza che non attira l'attenzione, ma che una volta riconosciuta e seguita fa di noi i testimoni del Regno.